Buonasera amici e bentornati su Universo Parallelo. Chi vi parla è naturalmente Alex. Buonasera, buonasera. Allora, questa settimana abbiamo voluto iniziare così un po' sul tranquillo, anche un po' mistico, dai, ci può stare, ci può stare. Allora, questa sera abbiamo un ospite davvero, posso dire un pezzo da 90? Posso
Ma insomma,
dire?
pezzo da 90, pezzo da 80, no? Poi ti spiego il perché.
Bene, bene. Questa sera abbiamo appunto una persona fantastica che è anche fotografo, perché posso dire anche fotografo, che ci farà, diciamo, ascoltare e ci illustrerà quello che è un po' il cammino che ha seguito finora e poi seguirà, insomma. Questa sera abbiamo con noi.
Roberto Faidutti, io sono un fotografo, faccio il fotografo professionista a partire da un mio primo lavoro che ho fatto per l'Iveco, una storia sui camion, vita, morte e risurrezione di un camion in Africa, il camion naturalmente inteso come prodotto della civiltà occidentale moderna. E dunque verso il 1976, ecco, prima ho fatto 100.000 altri mestieri. Sono andato in Germania all'età di 19 anni, prima a Brunico, perché io sono friulano, ma ho abitato a Brunico tanto tempo. Sono stato maestro di sci, poi sono andato in Germania, nella Ruhr, a Düsseldorf, ho fatto il siderurgico, ho fatto un po' di tutto, il cameriere, il portiere d'albergo, il tornitore, il venditore di anguille affumicate. Poi alla fine sono andato a Bruxelles, ho fatto un piccolo concorso e sono entrato come funzionario europeo all'Euratom, allora era l'Euratom, che poi insomma è diventato CE. E sono stato 8 anni a Bruxelles e lì ho cominciato a fare delle fotografie, perché poi avevano un club, diciamo, di fotografia, e io le prime fotografie praticamente le ho fatte lì. Però anche prima, diciamo la verità, io rubavo la macchina a mio padre per andare a fotografare le ragazzine alla festa dell'unità, alla festa, pardon, grande lapsus, alla festa degli alberi e così. Insomma, mi è sempre piaciuta la fotografia, devo dire la verità.
Molto bene, molto bene. E poi avremo modo di assaporare, insomma, non momento per momento, perché non basterebbe 2 vite per, diciamo, ascoltare tutto quello che è, diciamo, il ritmo e il cammino che, diciamo, stai seguendo e hai seguito finora. E per il momento, diciamo, noi facciamo sapere ai nostri amici che sei qui con noi, che avremo una puntata ricca, sia di musica che di eventi, diciamo così. E come si può dire quando uno inizia un qualcosa a sé stante? Sigla.
Rising up, straight to the top. Have the guts, got the glory.
questa era la nostra fantastica sigla, anche perché lega anche bene con, diciamo, quello che è l'Africa anche. Allora, dicevamo, tu hai fatto tantissime cose e poi vedremo pian piano quello che è, diciamo, questo tipo di discorso, questo tipo di, fra virgolette, io lo chiamo cammino, però non so, tu correggimi se pensi che non è un cammino, magari è una scoperta, una ricerca. Io ho una persona che fa anche lui ricerche, e è una persona che sentiamo ogni settimana, e lui si occupa un po' più magari per lo specifico di cinema. Lui è un ragazzo, si chiama Alessandro, è come me, e praticamente si occupa di cinema e ha scritto dei libri su quello che è praticamente il cinema del dopoguerra, e, o meglio, ha scritto dei libri e dei testi su quello che è fare, come posso dire, Alessandro, aiutami tu, come possiamo dire?
Beh, io appunto l'ho detto tante volte, ho scritto di cinema e spettacolo per diversi portali di Roma e Milano, oltre che per Fermenti, la rivista dell'omonima casa editrice romana con cui ho pubblicato i due libri, insomma, che ho promosso qui più volte in radio da te.
Benissimo. Allora, questa sera noi abbiamo un ragazzo.
Chiamalo un ragazzo.
Un pezzo da 80, come ha detto Roberto. Lui è un pezzo da 80 per quello che riguarda la fotografia e non solo, insomma. E, tu hai, diciamo, scritto questi libri appunto che riguardano il cinema del dopoguerra, e in particolare ne hai scritto uno su una persona che è Alberto Sordi.
Sì.
E legato ad Alberto Sordi, non so, ti viene in mente qualcosa per quello che riguarda, non so, l'Africa?
Beh, sicuramente. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? Direttore Scola. Ah. E finché c'è guerra c'è speranza, dello stesso Sordi.
Finché c'è guerra c'è speranza, eh già, è vero, anche quello. E come colonne sonore ti viene in mente qualche canzone in particolare?
Beh, ora un giro d'Oleao dal film Finché c'è guerra c'è speranza di Piero Piccioni, che poi è stata utilizzata anche come sigla per la storia di un italiano televisiva di Sordi.
Ah, è vero, che okay. Bene, bene. Alessandro, tu hai, diciamo, qualcosa, ci hai preparato qualcosa per quello che riguarda un personaggio o un tema magari da svolgere per la serata, da sentire, da ascoltare, non so.
Ma guarda, per quanto riguarda la fotografia, io siccome sto cercando di integrare così le mie conoscenze con cose anche più pratiche, ho seguito un corso di fotografie la primavera scorsa, un corso di ripresa lo sto seguendo adesso, e anzi vorrei salutare e ringraziare, insomma, il fotografo, il videomaker padovano con cui sto seguendo questi corsi, che mi cui sono molto legato, che è Dennis Castelli.
Ah, ok, benissimo. Perfetto. E Alessandro, ci sentiamo dopo per vedere un attimino, man mano che prosegue la trasmissione, io ti contatterò per sentire, insomma, anche il tuo parere su quello che è magari cinema e, diciamo, la vita in questo settore.
Va bene.
Ok, ci sentiamo dopo, grazie Ale.
A dopo, grazie, ciao.
Ciao. Allora, appunto, dicevamo, no? Alessandro, sì, vedi, ha iniziato, sì, anche lui, sì, un cosiddetto cammino per vedere un attimino di scoprire qualcos'altro oltre quello che magari uno vede in superficie anche, insomma.
Allora, il mio rapporto col cinema è un rapporto da tecnico più che altro. Io ho cominciato a fare il fonico nel cinema, anche se non avevo nessuna esperienza, ma erano altri tempi allora. Io sto parlando degli inizi degli anni 70. Gli inizi degli anni 70 io mi trovavo a Bruxelles, facevo il funzionario europeo, e c'era il 68, e da poco era finito il 68, e io ero veramente una persona molto triste, perché l'idea di stare tutta la vita a Bruxelles a fare il funzionario non mandava. Allora, mi sono trovato una volta davanti alla televisione a vedere un documentario di paleontologi, una spedizione paleontologica che andava nel deserto a cercare i dinosauri. e mi sono trovato con le lacrime agli occhi, ero talmente emozionato. Le lacrime agli occhi, dicevo, ma che cosa stai a fare qui? Ma non vorrei mica stare tutta la vita a Bruxelles, no? Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Detto fatto, venduto tutto quello che avevo, mi sono comprato una vecchia Land Rover dei pompieri di Liegi, me lo ricordo ancora, rossa, bellissima. L'ho risistemata e sono andato in Italia, che c'era un mio amico che mi aveva chiesto un aiuto perché stava girando un film in Tunisia, e questo è stato il mio primo approccio con l'Africa. L'Africa, sì, sì. Sì. E poi, sai, in quegli anni lì tutto era possibile, insomma, da cosa nasce cosa. Ho conosciuto altri registi, giravo nell'ambiente cinematografico di Roma, c'era Gianni Barcelloni, c'era Glauber Rocha, c'era Bellocchio, poi altri artisti come Gottuso, scrittori, Moravia, poi c'era Laura Betti, insomma Pasolini, il giro era questo. Però io che cosa potevo offrire? Cioè, io sono arrivato da Bruxelles che ero una persona incolta, in questo ambiente qui non avevo niente da offrire, insomma ero un po' a disagio. Però l'unica cosa che avevo da offrire, questi erano i tempi. Che adesso sarebbe impossibile, avevo una macchina che andava nel deserto, avevo una Land Rover e sapevo il francese, vabbè, perché l'avevo imparato, sapevo il tedesco perché ero andato prima in Germania, e poi una grandissima voglia di avventura, una grandissima voglia di mettermi alla prova, di mettere in pratica quello che mio padre ha sempre voluto fare di me, l'uomo forte che domina la natura, eccetera, eccetera. Mio padre era un maresciallo degli Alpini, istruttore di sci e d'alpinismo, perché io dovevo diventare...
Adesso capisco molte cose.
Dovevo diventare il Rambo degli Alpini, poi non ho fatto manco servizio militare perché ero nipote unico di Ava Vedova, per cui è rimasto fregato, poveraccio. Però, dunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti...
Che hai lasciato tutto e ripartito.
Ecco, l'unica cosa che avevo da offrire era appunto questa Land Rover, questa grande voglia di avventura, che, insomma, sai, per degli intellettuali non era male, loro non sapevano fare niente. Io sapevo riparare la macchina, preparare da mangiare, cavarmela in qualsiasi situazione, mangiavo qualsiasi cosa, insomma gli spronavo in qualche modo all'avventura. Infatti abbiamo fatto i primi viaggi, un po' per fare i sopralluoghi, per fare dei film, e un po' anche così per fare dei documentari stessi. E il mio rapporto col cinema è incominciato lì, perché chiaramente quando si parte con una troupe di tre persone, queste tre persone devono fare elettricista, portare il cavalletto, tenere i riflessi, insomma deve saper fare un po' di tutto. E questo è stato il mio primo rapporto col cinema. Lì mi trovavo benissimo, perché ogni giorno, ogni volta c'era qualcosa di nuovo da inventare.
È vero.
Poi quando si rompeva la macchina,
cinema non c'è s'annoia.
Ecco, poi avevo imparato dagli africani in qualche modo a fare queste riparazioni di fortuna, insomma, che poi per un intellettuale vedere queste cose qui, sai,
rimane, insomma, un po'
un veritable force della natura. Ecco, questo era, e la gente veniva volentieri con me. Ho organizzato i viaggi con degli amici di Alberto Moravia, doveva venire anche Pasolini, poi purtroppo è morto 2 mesi prima, è morto a novembre, lui, noi dovevamo partire a gennaio, e comunque per Moravia è stato veramente un viaggio molto penoso, perché lo sognava ogni sera, insomma è stata una cosa abbastanza, una gravissima perdita. E ecco, poi la fortuna volle che il nostro fonico è dovuto rimpatriare perché stava male, e io ho preso il Nagra e mi sono messo a fare il fonico. E da lì... E una volta funzionava così, ragazzi. Adesso io non lo so se...
Diciamo che è cambiato, diciamo, la tecnologia, però la sostanza, se c'è, viene fuori.
Ecco, sì, per esempio c'era il mio amico Mannoni, anche lui veniva da Siena, non mi ricordo di questi posti. È arrivato a Roma, è sbarcato a Roma in mezzo a questi intellettuali, nell'ambiente del cinema, non sapeva da che parte cominciare, e allora c'è stato un operatore, uno, che lui non conosceva, Ah, e dunque, questo qui era molto alto, era 1,95 m.
Beh.
Io c'avevo Land Rover, lui era alto 1,95 m, mi ha detto, senti, ma tu sei bello così alto e magro, senti, reggimi questa lampada. E lui reggeva questa lampada e poi ha scoperto che questa persona, questo operatore, era uno bravissimo, uno che aveva lavorato per Cinecittà, insomma,
sapeva il fatto suo.
Era famoso. E così lui è diventato un ottimo operatore, insomma, ecco, così era possibile, era tutto possibile in quegli anni, veramente bastava volerlo, perché c'erano le possibilità, poi si era anche giovane, insomma, voglia di riscatto. Ecco, questo è il mio primo rapporto con il cinema. Poi naturalmente tornato in Italia, ho fatto anche qualche colonna guida per dei film, ho fatto uno special per la CBS su Fellini, quando girava Casanova. Cosa ho fatto ancora? Con Maurizio Ponzi, ho lavorato con Giuseppe Ferrara, Falsa di Spia. Insomma, facevo le colonne guide dei film, insomma, ho guadagnato la mia vita come fonico, però ecco, la fotografia era sempre stata qualcosa che
era lì.
Insomma, era lì, io volevo fare anche l'operatore, però sai, sti operatori sono molto schizzignosi, non vogliono diffondere il loro sapere, non vogliono
perché
che tu tocchi
la
macchina.
Lo rubano magari.
Sì, invece allora ho detto basta, faccio il fotografo come il fonico, fotografo, il cinema sono
quei due
indipendenti,
due elementi, esatto.
Cioè il mio campicello da curare e così, insomma, mi ha dato la possibilità di guadagnarmi la vita, ecco, documentari in Africa, in Asia, un po' dappertutto. Questa è la prima parte.
Com'è stato lasciare un po' alle spalle la quotidianità o perlomeno questo tipo di vita e iniziarne una nuova?
Ma per me stavo a Bruxelles, guadagnavo un sacco di soldi, c'era la mia compagna anche lei lavorava alla CE e guadagnava un sacco di soldi, per cui insomma si stava benissimo. Però c'è stato questo 68 di mezzo che ci ha scombussolato tutto, insomma non ci bastava. Poi un ambiente così chiuso, così moralista come i funzionari
esclusivo
della
CIE. Anche
sì proprio no. E insomma abbiamo deciso di fare questo salto e questo salto, insomma, mia nonna, la mia povera nonna, ma guarda che mostro de muro, che disgraziato che te son, proprio adesso che te ha trovato un posto fisso te mandi tutto in malora,
un classico.
Però insomma io la tranquillizzavo dicendo me adesso faccio questo, va bene, insomma sì, è stata dura, però ti assicuro io ho preso 3 anni di aspettativa, sarei potuto ritornare, però mai, anche nelle difficoltà più atroci, mai non mi è venuto in mente di tornare indietro, no.
Allo scadere, e la dice lunga.
No, proprio mai nostalgia di Bruxelles, mai nostalgia di niente. Ecco, questo è, insomma, bisogna, io credo se uno desidera veramente le cose, prima o poi ce l'ha. Io ci ho messo 10 anni per desiderare, per realizzare i miei idee. Però, è possibile,
tutto
basta
possibile.
Volerlo.
Io c'ho una mia amica che mi dice sempre, ci hai messo 9 mesi a nascere, abbi pazienza che vedrai che arriva.
No, ma il fatto è questo anche, che adesso, allora era così, perché era più facile, c'erano più possibilità. Adesso io ogni tanto ci sono dei ragazzi che mi scrivono e mi mandano delle mail dicendo guarda io vorrei fare il fotografo, che cosa faccio, dove comincio, ho questa macchina qui, vorrei fare. Io non so, veramente sono imbarazzato perché non so proprio cosa dire. Così dico, fai il freelance, parti, vai in Siria,
fai un servizio,
rischi la pellaccia e poi speri di venderlo a qualche giornale senza nessuna copertura, senza niente, non puoi dire. Fai i viaggi, ma chi ti dà i soldi? Dove sono questi soldi? Chi produce più qualcosa? Cioè, ormai ci sono dei piccoli gruppi che
un po' chiusi
in mano a loro, insomma. Ecco.
Io ho visto che tu mi hai portato varie musiche bellissime, tra l'altro. Abbiamo ascoltato prima una personcina a caso che è Santana, e ascoltiamo ancora praticamente un altro pezzo che tu ci hai portato, che è Song of the Wind. Ti suscita un ricordo in particolare questa canzone? Ti viene in mente
Beh,
qualcosa?
sono i primi viaggi che io facevo nel Sahara, l'entusiasmo. Sì, insieme a Battisti, insomma, era un po' la colonna sonora, diciamo, dei bivacchi, quando si faceva i bivacchi intorno al
Il suono
fuoco,
del
sai.
vento.
Sì, insomma, questa era la musica di allora, Fela Kuti, ecco, questa era la colonna sonora. Soltanto nei bivacchi oppure lungo il trasferimento, ma nei bivacchi poi alla fine crescendo ho imparato a apprezzare più il vento,
I suoni della natura.
sì, il silenzio soprattutto.
Il silenzio.
Il silenzio.
E noi ci ascoltiamo intanto un pezzo appunto di Santana, che è Song of the Wind, che ci hai portato te. Buon ascolto. bellissima musica, complimenti anche per la scelta, insomma. La musica così, cioè, penso che non puoi dirgli di no in tutto. In tutto, insomma, una musica che arriva diretta, insomma.
È vero, è vero.
Eravamo rimasti appunto che Roberto lascia un po' tutto, no, le spalle, però diciamo decide di partire, di comprare questa macchina e partire, andare un po' alla ricerca, anche un po' all'avventura, anche un po' a spronarti, penso, per un qualcosa di diverso rispetto a quello che era anche la mondanità, diciamo, la routine, non so. Quindi è iniziato col discorso della fotografia. Com'è stato l'inizio, proprio il primo lavoro che hai fatto?
Ma l'inizio è stato duro perché avevo già 32 anni, avevo delle conoscenze discrete, avevo già fatto parecchi viaggi in Africa, specialmente nel Sahara, avevo avuto occasione di documentarmi sulle popolazioni e soprattutto era il periodo in cui si parlava molto di incontro-scontro tra la civiltà occidentale moderna e la tradizionale africana, la nascita di nuove religioni sincretiche, diciamo la culturazione in generale. E ho avuto la fortuna di conoscere un funzionario dell'Iveco che mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto: guarda, se tu riesci a trovare una bella storia, eccetera, eccetera, è una bella storia, noi possiamo finanziartela. Io ho visto subito un'occasione per andare in Africa. E siccome ero legato a questi mezzi, a questi camion, queste Land Rover, questo modo di utilizzarlo, questa appropriazione, diciamo, culturale dei mezzi e dei prodotti della civiltà occidentale, ho detto: va bene, voglio fare un libro su vita, morte e risurrezione di un camion in Africa. Un camion in Africa, il camion inteso come prodotto della civiltà occidentale. E allora mi hanno dato due campagnoli, io sono partito con la mia macchina, insomma, fantastica, tutta un'organizzazione con un pieno di soldi, sono partito. E ho incominciato questo lavoro. Ora, questo lavoro poi ha avuto grandissimo successo perché è stato tradotto in parecchie lingue. Allora non è come adesso, c'erano queste industrie italiane che davano spazio agli artisti, facevano delle vere e proprie operazioni culturali nel farsi pubblicità. Adesso tipo Olivetti, Fiat, queste grosse industrie, insomma, ci spendevano i soldi, era la qualità.
Hai detto bene, era la qualità.
Era la qualità. Facevano delle vere e proprie operazioni culturali, adesso non fanno più niente, non hanno più una lira, è finita. Allora, dunque, questo libro trattava, il camion arrivava in Africa, veniva utilizzato all'africana, caricato, poi c'era questa appropriazione culturale nel senso che lo dipingevano un po' come i carretti siciliani per appropriarsene culturalmente, con tutte le storie dietro pitturate: l'uomo forte, la paura, l'uomo forte che vince il mostro, Django, perché allora si parlava di Django che ammazza tutti, il karate, eccetera eccetera. Questo era poi l'altro capitolo, era il capitolo della morte. Poi alla fine questo camion moriva, diventava un fossile industriale, una carcassa. E siccome in Africa la morte non è una cosa definitiva, ma è un momento di passaggio, non è come da noi, uno è morto e finita. No, lì diciamo il defunto continua a vivere tra i cari, tra la popolazione, sotto forma anche di ricordo e altre cose, cioè diventa un antenato, e al camion è riservata la stessa sorte, allorché quando muore si asportano tutti i pezzi, l'alluminio, la plastica, il ferro, eccetera, i quali vengono trasformati da una miriade di fabbri e fanno degli oggetti utili per la collettività, così diciamo i casalinghi, ma non solo, ma anche accette, per esempio con le colonne con le colonne d'acqua del radiatore, le donne fanno dei gioielli, con gli avvolgibili elettrici, scusate, gli orecchini, gli avvolgibili elettrici fanno i gioielli, con le canne, con le barre di direzione fanno le canne del fucile, e c'è tutto, poi le scarpe, con i pneumatici. Insomma, c'è tutta una ricerca di quello che si può fare con...
Quindi ecco perché rivive poi.
Sì, e il camion, diciamo, come l'uomo, come l'antenato, continua a vivere sotto, forma di, sotto altre forme tra i sopravvissuti, cioè, tra i viventi. Ecco. Uh-huh. E poi questo libro finisce con il gioco, con i giocattoli. Ci sono i ragazzini africani che adoperano i rifiuti, anche gli scarti, per farsi i camioncini, tutti i giocattoli che a loro servono. Ecco, questo libro ha avuto, insomma, un discreto successo. Hanno organizzato anche una mostra al Beaubourg chiamata Déchet, mi hanno chiamato, insomma, è stato un bel lavoro. E ecco, alla fine di questo lavoro mi sono proposto come fotografo. Ho detto, vabbè, se va bene uno, va bene anche...
Diciamo che, detto tra noi, l'occasione era buona per tornare in Africa.
Ma infatti c'era Texid Siderurgica, la Texid, che era la FIA Siderurgica, che sull'onda di questo successo mi ha chiamato e mi ha detto, senti, noi vogliamo la stessa cosa, però noi facciamo ferro. E allora, tac, un'altra occasione da andare in Africa. Infatti io mi ero già informato, avevo visto questi fabbri, ero affascinato da questi fabbri che facevano, che lavoravano appunto questi scarti del camion. E allora avevo trovato, mi sono messo d'accordo con Vittorio Lanternari, che era un antropologo, adesso è morto, che si occupava di metallurgia primitiva, e lui mi aveva detto, guarda, vai in Camerun, che lì ci sono, mi sembra, c'è un antropologo svizzero che aveva visto fumare gli altoforni circa, ma questo 20 anni fa. Sono andato in Camerun, ho fatto prima un sopralluogo, effettivamente ho visto che c'erano ancora, cioè non soltanto ho trovato gli altoforni, ma ho trovato anche i fabbri sacerdoti e quelli che conoscevano ancora le tecniche, i riti, il rituale, che anche il rituale è una tecnica, per fare il ferro. Allora sono andato lì e ho fatto un servizio su questi altoforni primitivi. L'idea era questa. Ci sono due modi di produzione del ferro. Da una parte c'è la scienza e la tecnologia, no? Da noi, il metalmeccanico, con le colate, i convertitori, tutte queste cose,
la tecnologia,
tipo Bagnoli, tipo Taranto, uh-huh. Bagnoli se lo sono già venduti, e dall'altra c'è sempre la produzione del ferro attraverso il mito e il rito, attraverso la ripetizione del mito. Infatti lì ho fatto un salto veramente nel Medioevo, ma neanche nell'età della pietra, perché questo altoforno è prima di tutto antropomorfo, cioè gli occhi, il naso, la bocca, e poi diciamo anche una vagina, perché poi tutte le operazioni, diciamo, della fusione del ferro si richiamano a delle operazioni ostetriche, cioè fare il ferro è come partorire un bambino. Per cui, insomma, molto affascinato da questa cosa. E l'idea era questa, che tutti e due, il siderurgico e il fabbro primitivo, pagano un prezzo per la desacralizzazione della natura. Cioè, il fabbro africano in termini di pura sopravvivenza, mentre, diciamo, il metallurgico, il siderurgico, in termini di un lavoro calcolato in ore e unità di misura, e insomma il cartellino, ecco,
sì. Ognuno dà
questo. E lì veramente devo dire la verità che mi sono molto divertito. Questo libro poi non è mai uscito, perché era proprio alla fine degli anni 70, dove c'è stata questa grande crisi dell'industria siderurgica, che si sono venduti Bagnoli è stato venduto ai cinesi, insomma c'è stata questa crisi dell'industria siderurgica, e loro non volevano uscire proprio in quel momento lì con un'operazione che esaltava, diciamo, le operazioni siderurgiche, anche perché in quegli anni lì la siderurgia non era più la punta di diamante dell'industria italiana, incominciava l'elettronica, insomma,
sì,
ecco,
certo.
Hai capito? Però insomma comunque ho fatto delle mostre, poi c'era l'UNESCO che era interessato a questo tipo di altoforno che stava scomparendo, ho venduto dei servizi e qualche fotografia l'ho messa anche adesso qui alla mostra, dove li ho tirati fuori dal cassetto, credevo che non interessasse nessuno, invece la gente in me.
Io ho avuto modo, tra l'altro ci siamo conosciuti proprio per la mostra, sono stato lì alla mostra e devo dire che tutto mi aspettavo tranne che essere presente, era come essere presente lì sul posto e vedere quello che accadeva in quel momento, perché è una cosa che mi ha colpito molto, ti posso dare il tuo, del tuo modo di fotografare, del tuo modo di non ritrarre, ma di fermare quell'istante, quel momento e renderlo, diciamo, partecipe alla persona o a chi guarda. Cioè è come aprire uno squarcio su quel momento esatto. Quindi, diciamo, non è proprio un fermare o un quadro, che secondo me un quadro è tutta un'altra cosa, ma è un far capire che cos'è in quel momento che sta succedendo. Questo è quello che mi ha dato come impressione, e devo dire che anche, appunto, come dicevi, l'alto forno, vedere il sacrificio, il discorso del partorire, ha reso bene l'idea, capito? Di quello che è, appunto, vederlo, insomma. Tu ci hai portato un altro pezzo che è Soulard.
Ah, Soulard. Soulard è l'ubriacone.
L'ubriacone.
Sono gli africani che si ubriacano con la birra di miglio e ce ne sono tanti, insomma, hanno la vita dura e ogni tanto alzano un po' il gomito.
Quindi questo è un omaggio, diciamo, ai lavoratori in un certo senso. E noi ci ascoltiamo Soulard.
Mes sont d'avis, je vois.
Insomma, capito? Quindi Solar
è una canzone degli anni Ottanta.
Ma io la curiosità, no, che penso che si staranno chiedendo anche i nostri amici, ma tu nel ballo come te la cavi?
Ma guarda, io adoro vedere ballare gli africani, perché insomma il ballo, il ritmo è proprio un'espressione della loro cultura, contrariamente alla fotografia. A un africano la fotografia non dice proprio niente, è proprio neanche riproduzione, perché la interpretano secondo altri schemi che noi non conosciamo. E loro, diciamo, le immagini la fanno scaturire direttamente dalla parola, perché è una civiltà della parola. Grazie alla parola l'uomo è maître e maestro delle cose, tipo fiat lux, e la luce c'è. Questo è il ballo. Ogni volta che vedo ballare un africano, una volta così mi sono iscritto a una scuola di ballo afro cubano, una roba così, adesso, a Roma, a Largo Argentina, perché ho visto che insegnavano a ballare questo afro, ecco, afro primitivo. Ho fatto due lezioni, poi me ne sono andato, perché gli ho detto: guarda, maestra, guardi, io voglio imparare a ballare in modo che quando entro in un villaggio ballando e facendo il ballo, il passo del leone, tutti quanti scappino. Però evidentemente non sono portato, insomma, non sono mai riuscito. Oddio, mi piace ballare, mi piace il ritmo, però mai come loro, ecco.
Io so che tu hai avuto e hai tuttora un grandissimo maestro, che è stato un po', no, è stato un po', è stato colui il quale tu hai seguito anche.
Sì, io ho avuto, poi alla fine sono fortunato, io poi pensandoci bene, cioè quando ho lasciato Bruxelles ho conosciuto un uomo a Roma che si chiama Mario Dondero, un grande fotografo, lui è un fotogiornalista e fa un sacco di mostre ancora in giro adesso, e lui, abbiamo fatto un viaggio per conto della televisione, c'era la televisione bianco e nero ancora, per cui delle fotostorie, una serie di fotostorie per la televisione, era una serie di immagini, di racconti, e attraverso le immagini poi venivano riprese con la telecamera e insomma facevano una storia. Era un lavoro molto bello, perché insomma c'erano dei soldi. E allora siamo andati in Turchia, abbiamo fatto un viaggio meraviglioso, non ci siamo mai litigati, è stato per me proprio l'iniziazione alla fotografia. Ero partito con lui e con un altro fotografo, Carlo Mascetti. E lì ho visto come lavorava Mario, e diciamo è diventato il mio maestro, perché veramente la sensibilità e poi questa umanità, io ho preso da lui due cose, ho preso la semplicità della fotografia, spero almeno di averla presa da lui, perché e l'umanità, cioè il fatto che l'elemento umano è una cosa indispensabile in una foto, secondo me. Cioè io non sono capace di fotografare una finestra se non c'è una persona dall'altra parte, cioè questo rapporto umano con il mondo, questa qui è una cosa che mi affascina. E sono capitato, ecco, dunque lui alla fine degli anni, cioè all'inizio degli anni 70, mi ha messo in mano una vecchia Nikon a telemetro, quelle degli anni 50 e mi ha detto: guarda, quando c'è il sole metti 11 o 16 e quando c'è ombra metti 5-6. Questo è la distanza. Vai, fai 5.000 scatti, poi vieni a trovarmi.
Vedi, vecchio stampo.
E questo era. E io ero affascinatissimo perché lui lavorava senza esposimetro, cioè aveva una Leica, una M3 con un 50 dentro, tipo Cartier-Bresson, ecco, perché Cartier-Bresson lavorava così. E c'aveva l'esposimetro in testa. Io non riuscivo, veramente una cosa eccezionale, perché lui indovinava i diaframmi, sempre, faceva sempre centro. E ancora adesso quando lo vedo dice: ma senti Roberto, con 100 ASA qui quanto metteresti? Sì, lui. No, veramente eccezionale. Ha fatto una mostra bellissima a Genova. C'ha 3-4 mostre che girano per l'Italia adesso. Mario Dondero. E questo è stato il mio maestro, devo dire la verità. Sì.
Tu hai fatto un nome che mi ricorda un qualcosa riguardante una macchinetta fotografica, riguardante appunto Cartier, che mi ricorda un particolare.
Sì, no, dunque,
Quella volta che
sì,
praticamente.
a proposito, certo, no, a me veramente, sai, la definizione di bellezza, perché mi irrito sempre quando si giudica la fotografia come fossero dei quadri, le fotografie. Mi irrito perché la natura specifica della fotografia, e in questo risiede la sua straordinaria, gigantesca rivoluzione, è che per la prima volta non dà conto di un'immagine fatta dall'uomo, ma trovata dall'uomo nella realtà e nel mondo. Dunque, se si paragona la fotografia alla pittura, si finisce per togliere la prima gran parte della sua ragione d'essere. Ecco perché la bella fotografia che sta alla parete dell'ufficio di un direttore di banca, a me, in quanto fotografo, non dice granché. Poi, per carità, se mi capita faccio anche quella, ma per altre
Peraltro,
ragioni.
lui, certo. È giusto, è giusto. E ti è mai capitato di dire no a un lavoro oppure che qualcuno ti ha detto no, guarda, non facciamo questo lavoro?
No, questo è capitato a Mario Dondero. Questo è capitato a Mario Dondero quando è andato a intervistare, voleva fare un servizio fotografico su Cartier-Bresson a Parigi, perché lui ha vissuto parecchio a Parigi. E Cartier-Bresson ha accettato, però poi quando l'ha visto con quella attrezzatura, che attrezzatura avrò,
Un po'
allora adesso ho detto:
antiquata.
no, con quelle macchine fotografiche è meglio che non
Quindi
mi
non per
fate.
la bravura, ma
No,
proprio per i mezzi. Non si è voluto
così.
fidare.
Sì, no, allora c'era lavorare con queste macchine tutte manuali, era allora, insomma, poi si diceva sempre che non era la macchina che faceva la fotografia, ma era il manico.
È vero.
Questo è vero fino a un certo punto, perché sai, appunto, con questo slogan, sai le belle fotografie che mi sono fregato
Tracker.
perché si lavorava con le macchine russe trovate a Porta Portese, perché tanto il mezzo non era quello che faceva il fotografo, no?
Subito.
Ma invece non è vero, poi mi sono ricreduto, oppure girare come snob con la Minox. Madonna, guarda, l'altro giorno sono capitato delle foto, delle diapositive che avevo fatto in un posto incredibile, che erano uniche, fatte con la Minox, perché tanto era il manico che
Era il manico
faceva,
che
però una
contava.
qualità
Qual
veramente schifosa. Ecco questo.
è il lavoro al quale sei più affezionato? Quello che ti è piaciuto più fare? Ho detto sì, mi piace, ho fatto un bel lavoro.
E beh, guarda, ce ne sono parecchi. Per esempio questa mutazione, questo libro sui camion, che è stato un bel lavoro. Poi anche quello della metallurgia primitiva è stato un bel lavoro. Poi invece ho lavorato per 15 anni come freelance alla FAO, e lì veramente, invece di elucubrare con la fotografia come avevo fatto
Poco prima.
poco prima, così filosofeggiando, con la FAO veramente ho imparato ho imparato a fare delle fotografie che almeno avevo l'illusione in qualche modo che potessero contribuire a migliorare la vita degli abitanti, la vita dei contadini. Infatti lavoravo per un servizio molto speciale che faceva degli audiovisivi didattici per la formazione professionale sia dei tecnici destinati a lavorare in un progetto FAO e sia per la sensibilizzazione presso le popolazioni all'introduzione di nuove tecnologie, nuove tecnologie forestali, le malattie del bestiame, pepinière villageoise, adesso non mi viene in mente il nome in italiano, insomma, tante cose, cioè, diciamo i soggetti dello sviluppo, e che mi hanno dato proprio l'impressione di poter influenzare, di poter contribuire in qualche modo a migliorare la loro vita. Infatti io lavoravo insieme ai contadini, cioè, per esempio bisognava introdurre un tipo di pollo migliorato geneticamente. Allora lì creavo delle storie con loro aiuto e poi queste storie venivano, queste fotostorie con i dialoghi in lingua locale, poi queste fotografie singole venivano stampate su una pellicola cinematografica e poi c'era il volgarizzatore che andava in giro nelle campagne con un piccolo proiettore, con un registratore a cassetta e proiettava queste immagini dove la gente si ritrovava in lingua loro e il messaggio passava. Certo. Passava veramente facilmente, perché la singola fotografia gli africani, come ho detto prima, non riescono a capirla, però riescono a capire il linguaggio del teatro, perché lì sono degli attori meravigliosi, per cui con il teatro ripreso in diapositiva, in fotografia, loro veramente trovavano, riuscivano a capire molto bene e il messaggio passava. E poi purtroppo questa tecnologia era un po' troppo costosa, poi insomma i finanziamenti sono scarseggiati, per cui non si fa più. Però io ne ho fatti tantissimi, in 15 anni per la FAO ne ho fatti tantissimi su tantissimi soggetti e con grandissima soddisfazione.
Molto bene. Beh, devo dire che è fantastico ascoltare tutto questo, perché è viverlo, capito? Hai un modo di presentare che ti fa essere lì, cioè mi sento quasi sopra il camion e ascolto, capito? No, veramente, cioè è una cosa, anche Alessandro infatti mi diceva che è molto interessante.
Il prossimo viaggio che faccio, perché io non ho ancora finito di viaggiare, insomma io ho 70 anni adesso, insomma spero di viaggiare per altri 20, no, ma una decina. E allora quando il lavoro ha cominciato a diminuire, che non mi chiamavano più, insomma, poi largo ai giovani, ben venga, poi soprattutto di questi tempi, mi sono comprato una macchina meravigliosa, ecco l'80, l'80 è un HJ80, una Toyota Land Cruiser meravigliosa. Ah.
Bel macchinone,
però è storico, ha fatto 300.000 km, è una meraviglia.
E continua sicuramente quella.
Vola sulla sabbia, te lo dico, vola sulla sabbia. E allora io ogni anno posso permettermi uno o due viaggetti, insomma, adesso purtroppo in Africa non si può più viaggiare, perché poi con le guerre, con le sommosse, però in Mauritania qualcosa riesce a fare ancora. Adesso poi c'è tutto il Medio Oriente da scoprire, vorrei andare in Iran, vorrei andare in Mongolia, insomma c'ho un sacco di progetti per i prossimi 10 anni.
Benissimo.
E perché no? Invece del camion, Toyota va bene lo stesso, il prossimo viaggio vieni con me.
È quello che... guarda, no, non mi tentare perché io potrei accettare, sono diciamo un po' mattarello, come dico io.
Va bene.
Io sono tipo che, insomma...
Che poi non è facile trovare la gente, perché si tratta di fare un viaggio di un mese, perché io odio gli aerei, tu prendi aereo, sbarchi lì, non capisci
non vedi più niente,
ci metti una settimana a capire dove sei. Invece arrivandoci pian pianino con la macchina, insomma è tutta un'altra cosa. E poi la vuoi mettere la macchina, la tua macchina, ti fai da mangiare, dormi, c'hai la possibilità.
Ti adatti a tutto.
Sì, ti adatti a tutto, è bellissimo.
Un po' come hanno fatto Adamo ed Eva praticamente all'inizio.
Sì, è tutta un'altra cosa. Sì, sì.
Io qui ho un pezzo appunto che si chiama Adamo ed Eva. No?
Ah, sì, sì, sì.
Come mai la scelta di questo pezzo che poi faremo ascoltare ai nostri amici?
Adamo ed Eva, lui dice, ma Adamo ed Eva, perché... Perché non ti è passi gentil? Perché siete stati così scortesi? Perché avete voluto mangiare questo frutto, quel frutto là, proprio quel frutto là, questa mela? Questa è l'origine di tutto. È così che ha cominciato la guerra, è così che ha cominciato la donna a essere infedele, è così che ha cominciato... È tutta una lista di quello...
Di quello che... infatti comincia tutto da Adamo
ed Eva, certo.
Bagana Bombala, ah, mama. tu vas dans l'avion, t'as peur de la bombe. Tu vas avec une femme, t'as peur du sida. Ah. Je me demande, mes frères, quand est-ce que la paix véritable viendra? Je me demande, mes frères, quand est-ce que la paix véritable viendra? Tu vas dans le train, t'as peur de la bombe. Tu vas dans les poubelles, t'as peur de la bombe. Tu vas au cinéma, t'as peur de la bombe.
Ma perché, perché? Favoloso.
Sì, tutto è nato da lì.
È tutto nato
da
lì.
Da Medeva.
Ma la foto, no? Che cos'è la fotografia per Roberto?
Ma fotografia per Roberto, queste sono veramente domande, veramente... come posso dire? Cartier-Bresson, io sono... La definizione di Cartier-Bresson quando afferma che cos'è la fotografia. La fotografia significa mettere sulla stessa linea di mira l'occhio, la mente e il cuore. L'occhio, oppure l'estetica. La mente, cioè la comprensione del fatto, e il cuore come pathos. Se non c'è il pathos, l'immagine è fredda. Se c'è solo testa, il risultato è inutilmente concettuale, se interviene solo l'occhio è estetismo fino a se stesso. Questa intuizione sua per me va al di là della fotografia, che definisce anche il concetto di bellezza, perché la bellezza che sia racchiusa in un ritratto, in un paesaggio oppure in un gesto di un bambino, acquista senso e forza soltanto se entra a far parte di un sistema di relazioni in cui la soggettività cerca e trova una qualche forma di armonia col mondo. Armonia col mondo, purtroppo, insomma, questo è il problema. Il mondo oggi nessuno riesce a governarlo, ci scappa via da tutte le parti, in più siamo bombardati ininterrottamente da immagini che alterano la radice, il rapporto tra vero e il falso, tra il reale e l'artificiale. Sono sì. Tempi veramente duri per la fotografia in questo momento.
È proprio vero.
Questo è
il significato proprio.
Sì. Io non so, ci sono anche come sbocco di lavoro, ci sono... insomma, io non lo so, adesso con queste nuove tecnologie, basta che vai nel web, sei bombardato veramente da fotografie di ogni tipo. Io ho messo le mie fotografie in un website che è Photoshelter, c'è un website americano. Insomma, lì quelle che si vendono, probabilmente, perché io ho venduto in un anno, ho venduto una foto sola, così per caso, uh-huh. E sono tutte foto mozzafiato, bellissime, però poi che alla fine non dicono niente e sembra che la gente vada a cercare quelle foto lì. Cioè,
si è perso un po' il significato vero di quello che è, magari fermarsi.
È più concentrato sulla tecnica, sul mezzo, sulla manipolazione dell'immagine che per il contenuto dell'immagine stessa.
L'esempio è Instagram, per esempio, per farne uno, che è un mezzo alla portata di tutti, gratuito, fa le foto quadrate, ci sono quattro effetti e ha fatto un successo cosa.
Sì, è così. Io credo di essere uno degli ultimi fotografi a essere passato al digitale. Io ho sempre lavorato con Nikon e con Leica, Leica M. Adesso poi, tra l'altro, per i fotografi è una cosa che vi consiglio, è uscita la Fuji, ha tirato fuori un modello di macchina, adesso non so se posso dire, no? Insomma, comunque vi informate, oppure lo sapete già, che con un anello adattatore per cui si può operare tutti gli obiettivi della Leica M e un file 16 mega, io l'ho provato, e insomma è perfetta, secondo me, perché poi il digitale ormai è entrato
alla portata di tutti.
A portata di tutti. Il fatto è che se tu vuoi lavorare, se vuoi stare sul mercato, devi portare i file. La diapositiva ormai non te l'accetta più nessuno, perché le redazioni stesse dei giornali non sanno manco che cos'è un tavolo luminoso. Se tu vai lì con la diapositiva, ti dicono: ma che cosa sono questi qui? Sono digitali.
No? sì, è un digitale fermato.
Sì, ma è digitale, ma che bella sta fotografia, ma è digitale? Perché
No,
le
era
altre
bellissimo le
analogiche erano
diapositive.
schifose.
Era bello, le diapositive era anche l'attesa della successiva, no? Perché c'era quel momento che non sapevi che arrivava dopo, capito? Allora tu le mettevi, seguivi in filologico, però c'era quello stacco fantastico che si vedeva da una diapositiva all'altra, che secondo me dava anche emozione, perché anche se erano le foto di famiglia, anche se erano le foto del cane, poi mettevi le foto della. C'era comunque quel pezzettino, quel momento che era un passaggio da un mondo a un altro, perché poi ogni foto e ogni persona suscita un'emozione diversa, e quindi ogni persona aspetta, fra virgolette, quel momento o quella foto in particolare che quando arriva poi la riconosci, capito? È come un po', penso, come per quello che mi riguarda, mi piace cogliere l'attimo, no? Anche quando faccio le foto, per esempio, al mio gatto. Mi
Certo,
piace cogliere quel momento
è il
che è quello
momento,
solo.
è quello, certo.
E non necessariamente, come dicono gli altri, tu perdi quello che succede in quel momento, perché io comunque lo vivo in quel momento. Quindi, anche stando dietro la macchina da presa o dietro la macchina fotografica, io lo vivo e anzi, in quel momento io lo memorizzo, faccio mio, capito? Il bello è proprio quello, poi condividerlo, farlo conoscere agli altri e magari non tanto agli ignoranti, perché non è che sono ignoranti, è che non conoscono come funziona a
Ognuno interpreta un po' la
modo
fotografia a modo
suo.
suo, a modo suo. A proposito del digitale, volevo dire anche che va bene la diapositiva, tu quello che vuoi, però il digitale ha dei vantaggi veramente incredibili. Cioè già il fatto di poter fare una foto e poi vedere il risultato, già
Subito.
questo è veramente impagabile. E poi, insomma, e poi la possibilità di schiarirla, con Photoshop, insomma, adoperato per schiarire, per dare un po' più di contrasto. Io poi tra l'altro ho un archivio di 30 anni di diapositive, per cui alcune si sono deteriorate, nel senso che c'è ancora la polvere, e c'hanno delle rigature dovute alla sabbia del deserto, cioè, e con Photoshop si sistemano benissimo. Insomma, è un
Però lì
gran.
ci vuole sempre comunque la mano, perché uno può sistemarla, ma se non sa com'è la fotografia, secondo me
Beh, sì, beh.
la puoi sistemare, ma mai migliorare.
Beh, no, sì, migliorarla nel senso che
Aggiustare.
la puoi aggiustare, gli puoi togliere i graffi, gli puoi togliere la polvere, gli puoi in qualche modo anche schiarire, oppure dare un po' più di contrasto, oppure giocare anche insomma, la migliori senz'altro.
Però ci vuole la base, che è quello che è
Sì, devi
appunto.
sapere dove vuoi arrivare, insomma,
Esatto,
ecco,
esatto.
sì.
E tu hai fatto anche mostre, no? E tuttora ce n'è una in corso, appunto, che ha un nome particolare, che è quella che appunto dove ci siamo
Il
conosciuti.
fascino
Esatto.
dell'altrove, il fascino dell'altrove, sì. Perché il fascino dell'altrove, mi chiedi? Perché il fascino dell'altrove perché l'altrove è strettamente legato al viaggio e alla conoscenza dell'altro, che è poi diverso. Purtroppo la paura dell'altro si accoppia spesso alla paura dell'altrove, che è dovuta in gran parte all'ignoranza geografica e storica dei luoghi, no? Il viaggio, almeno per me, è un modo di sentirsi straniero, altro, diverso. È un modo di sfuggire alla ripetizione di gesti e abitudini quotidiane, che niente come quelle ci restringe lo spazio vitale. Certo, ci sono delle de difficoltà da affrontare nei viaggi, cambiare abitudine, la scomodità diurna, fatica diurna e notturna, fatica, polvere, caldo, freddo, la noia, il sapore dei cibi che non sempre funzionano, gli imprevisti, ma tutto questo, secondo me, si supera molto facilmente se si è innamorati dell'ignoto e si ha dentro di sé quello che io definisco il gene di Ulisse, perché c'è un gene di Ulisse. Vero. Perché alcuni, per esempio, io ho mia moglie che non ha il gene di Ulisse, lei viaggia, però viaggia in aereo, va negli alberghi, sa tutto, si documenta, però non c'è finito questa lì. Dimensione del viaggio. A me piace, insomma,
la scoperta.
Sì. A proposito del viaggio, voglio citare quello che dice Dasha Maraini, che è mia grande amica e compagna di viaggi negli anni che siamo andati insieme a Moravia, e che ha scritto un libro che, guarda caso, è La seduzione dell'altrove. E lei dice che, leggo, il viaggio somiglia anche nel suo scorrere alla narrazione. In effetti ogni narrazione attinge a quel nucleo profondo che è il movimento dell'essere umano per raggiungere una terra, una casa o un traguardo. Il viaggiatore racconta se stesso, a se stesso prima di tutto e poi agli altri, le tappe del suo itinerario, ci rimugina sopra, le riunisce e stende come una carta davanti a sé, la carta delle sue esperienze. Per ritrovare poi in letti estranei lontani la nostalgia del ritorno. Per ricominciare ogni volta che una storia è conclusa con un'altra storia, la storia del lungo e tortuoso andare verso la morte.
Eh sì. Lì devi.
Brava, Dasha, mi piace molto.
Beh, devo dire che, come dici tu, sei stato fortunato, ma hai anche seguito.
Io sono stato fortunato a viaggiare con lei, e lei poi d'altra parte che mi ha spronato a diventare tecnico del suono. Io non sapevo fare niente, a parte qualche fotografia così. Abbiamo fatto insieme parecchi documentari in Africa e, insomma, alle volte ero talmente emozionato dalle scene che mi passavano davanti che non vedevo l'ora che finisse per buttar via sto microfono e fare la fotografia. Alle volte non ce la facevo e nella colonna sonora c'erano un sacco di click che poi il fonico giustamente ha cancellato perché disturbavano un po' la colonna. Beh, insomma...
Io so che ti hanno dato un soprannome.
No, sono io so cosa vuoi dire. Non è soprannome. Non so se un soprannome, un nome di battaglia, non lo so. A me, io ho sempre avuto tenerezza per les anciens combattants, perché io poi sono francofono. E, insomma, sono quelli i vecchi combattenti, reduci, diciamo, e che hanno combattuto in Indocina, io sto parlando dell'Africa
sì.
Subsahariana, quelli che hanno combattuto in Indocina, hanno fatto le guerre con i francesi, no? Sono venuti anche in Italia. E allora c'è proprio tutto uno status di ancien combattant. E gli ancien combattant sono spesso i capi villaggi, sono le persone veramente che hanno viaggiato, che hanno combattuto e che poi sono ritornati e godono di uno statuto speciale. Il 14 luglio ricevono ogni anno, il 14 luglio ricevono dal governo francese un cappotto, un grosso cappotto, ma sai quei cappotti che vanno bene in Siberia? E loro con un caldo boia se lo mettono e insomma, per far vedere che loro sono degli anciani combattanti. E poi insomma raccontano come tutti i reduci raccontano le balle, esagerano e gli piacciono anche bere, insomma sono... E allora insomma questa figura carina eccetera, l'ho detto, vabbè, appelez-moi ancien combattant, il mio nome è ancien combattant. E infatti nell'Africa francese dove vado, voilà l'ancien combattant qui arriva.
Ma io ho scoperto che c'è anche la canzone.
Ah sì, c'è anche la canzone, infatti mi sono ispirato anche da lì.
E noi facciamo ascoltare i nostri amici.
Sì.
Mwangaze militaire, mwangaze militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trahir mwangasa, kapurar mitsotso, la guerre pour moi yebo, serse bosoro. Yizatara, yizatara, tata, tenga mwaga, trema, sir, friend, sato, mpakuba, limbane, komanda kafua, mena kuto kuwani mutu. Beto ba militaire, beto ba militaire, muntu sakana, tu kubri kweto. Moga pepe, moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Makele pa, un, deux, ancien combattant, on a soukere. Makele pa, et un, deux, ancien combattant, on a soukere. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarade roi. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand. J'ai tué Angélais, moi j'ai tué Djokosolova qui m'a queré pas. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré, m'a queré pas. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient à la guerre mondiale, tout le monde est cadavré. Quand vient à la guerre mondiale, tout le monde est cadavré. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon cher Eho, y'a cadavéré. Avec le coup de matraque, tout à coup, pas t'attra, cadavéré. Ta femme est cadavéré. Ta mère est cadavéré. Ton grand-père est cadavéré. Ton père est cadavéré. Tes enfants cadavéré. Les rois cadavéré. Les reines cadavéré. Les empereurs cadavéré. Tous les présidents cadavéré. Les ministres cadavérés, les gardes-corps cadavérés, les montagnes cadavérés, les militaires cadavérés, les civils cadavérés, les policiers cadavérés.
Insomma, quindi
questa è una vecchia canzone.
La siamo combattuto.
Sì, sì. Che poi queste canzoni qui ormai non ci sono più, non le fanno più, adesso sono più ricercate, sono... Questo era veramente lo spirito del post-colonialismo, insomma. Era ancora l'ingenuità degli africani che adesso si sono scafati anche loro, giustamente. Che bene, eh?
Io volevo sentire un attimo anche che cosa praticamente ne pensava il nostro amico Alessandro. Del un po' così brevemente per quello che riguarda il cinema, il cappotto e praticamente un po' quello che abbiamo detto, insomma, di questo argomento. Allora, vediamo se Alessandro ci sei?
Ci sono.
Eccoci qua. Insomma, tu hai avuto modo di ascoltare anche questa puntata. Che te ne è parso?
Devo dire, argomenti molto interessanti.
Quindi diciamo che il pezzo da 90, anzi da 80, come dicevamo, è all'avanguardia.
Sì, sì, decisamente.
Io volevo dirti intanto che sei invitato a venire praticamente alla mostra, che poi adesso daremo tutte le indicazioni. Se tu riuscirai, mi rendo conto che stai un pochino distante rispetto a quello che è magari Perugia. Comunque sì. Comunque sia, poi metteremo insomma tutto l'indirizzo e tutto quanto sul web, in modo che chiunque volesse venire può venire alla mostra e vedere quello che abbiamo detto, perché sì, l'abbiamo detto, abbiamo reso l'idea, ma vederlo è tutta un'altra cosa, cioè sei lì, capito?
Sì.
Allora Alessandro, io per il momento ti ringrazio e ci risentiamo mercoledì prossimo. E naturalmente sempre su radiofonica.com con Universo Parallelo. Ti ringrazio della tua disponibilità e
grazie,
ci rivediamo
come sempre.
Come?
Grazie a te come sempre.
È un piacere, Ale. Ci risentiamo mercoledì prossimo.
Ok,
grazie.
Saluto tutti gli ascoltatori di Radiofonica.
Grazie, ciao Alessandro. Allora, tornando praticamente appunto, ecco, siamo addirittura d'arrivo, no?
Sì.
Che comunque il viaggio continua poi.
Ah, sì, 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 il viaggio continua. Il viaggio verso la morte, come dice da Samaraini, continua. Dunque, eravamo rimasti che...
Eravamo rimasti che praticamente...
Sì, sì, no, io dunque, quando il lavoro ha cominciato a venir meno, mi sono comprato questa macchina. E ogni anno insomma organizzo dei viaggi con i miei amici. E adesso purtroppo sono 2 anni che la macchina è in garage, poverina, insomma, però rimane sempre il simbolo della libertà.
Sì.
È molto molto tranquillizzante il fatto di avere un simbolo della libertà a casa, insomma, pronto per partire. Pronto per partire. Anche se poi non va da nessuna parte, però insomma lì il fatto di vederla lì insomma mi tranquillizza, ecco.
Ma gli hai mai fatto una foto alla macchina?
Come no? Sì, però poi sì, certo che ho fatto le foto alla macchina. Ho fatto fare le foto alla macchina nel deserto. E, poi naturalmente non c'è soltanto l'Africa, l'ideale mio sarebbe questo. 6 mesi qui, perché qui è bello, io mi ci trovo benissimo qui in Umbria, io sono fortunato, ho una casa che guarda al lago, ho 2 ettari di olivi, ho un bellissimo orto che curo io stesso, in piena produzione sia d'inverno che d'estate, insomma d'inverno un po' meno, insomma l'ideale sarebbe poter partire novembre, perché bisogna seminare le fave e l'aglio,
questo è importantissimo.
Questo è importantissimo. Però a dicembre, invece di passare il Natale qui terribile con tutti che devi fare i regali, farlo proprio via, come si faceva una volta, via, star via, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, e tornare a aprile, perché aprile già comincia l'orto, devi darti da fare per... con la motozappa, sistemarlo, ecco, per me sarebbe ideale, purtroppo insomma bisognerebbe avere un sacco di soldi, ma io non ce l'ho, insomma sono pensionato adesso, non lavoro, lavoro poco e quel poco lavoro gratis, mi chiamano, sì però non ci sono soldi, vabbè. Ecco questa. E dunque il prossimo anno vorrei andare, il prossimo anno ho una missione in Camerun. Purtroppo nel sud del Camerun non potrò andare a vedere cosa sono diventati gli altoforni, però insomma è un lavoro pagato, poco ma pagato. Poi quest'estate vorrei andare in Iran, un mesetto, prima che succeda qualcosa lì, perché non si sa, ci sono delle cose bellissime, vorrei che insomma, ecco. E poi c'è tutto l'Oriente da vedere, non lo so.
Io posso contare su di te che ci terrai aggiornati su tutto?
Tu non sta a preoccuparti, ti tengo aggiornato, anche perché poi tu lavori, sei giovane, però vedi, per fare questi viaggi qui ci vuole tempo e un minimo di soldi. E chi c'ha tempo e soldi sono i pensionati.
Ho capito dove vuoi arrivare.
Hai capito, ci sono i giovani, io verrei, però devo lavorare, devo tenermi un po', come faccio? E poi io ho le ferie soltanto ad agosto, e agosto dove vai?
Con tutti i turisti. Io dico sempre, mi organizzo.
Io mi organizzo.
Io ti ringrazio di essere stato ospite qua a Universo Parallelo, su Radiofonica.
Ma tu potresti fare veramente delle cose stupende nei viaggi, potresti portarti dietro il registratore oppure online direttamente, fare delle trasmissioni stupende. No, si ma potrebbe... pensaci.
Ma guarda, per lo prendo in considerazione perché un'idea ce l'avevo,
sì.
Con un camper poi c'è l'idea.
La mia Toyota è un camper, 4 persone ci stanno, dormono, e c'è tutto l'equipaggiamento per la cucina, e c'è una tenda, anche c'è tutto.
Bene, bene. Questa è una cosa che ci penserò e ti assicuro che una risposta a breve io penso di dartela.
Bene,
io
sì.
Per il momento ti ringrazio e volevo ricordare che appunto il fascino dell'altrove, cioè la mostra fotografica tua di Roberto Faidutti, è cominciata sabato 20 e durerà fino al 31 di ottobre. E viene fatta presso la Fondazione Culturale Boccardini, che sta a Perugia praticamente, dove sono gli arredamenti mandarini, via Ferriera 52, a Torgiano, esatto. E niente, io vi posso solo dire che ne vale la pena sicuramente, perché dove ho conosciuto te, e devo dire il pezzo da 80, e dove praticamente ho avuto modo di aprire una parentesi che non chiudo, perché perché io poi, capito, ragiono, ci penso, ripenso, e poi diciamo è un work in progress, perché mi hai aperto la mente su un qualcosa che ho sempre avuto sotto gli occhi, ma ancora non avevo capito, diciamo così. Quindi io vi lascio con un pezzo che
posso dire. Prego. Ancora una parola, no, viene a proposito, perché i vigili del fuoco di Terni ci hanno regalato un'autoambulanza da portare nei paesi in via di sviluppo. E questo sarebbe per te, sono sicuro che ti divertiresti da matti. E se, adesso non sappiamo ancora dove portarla, però molto probabilmente la riporteremo in Senegal, naturalmente per strada.
Certo.
E io accompagnerò. Questa è un'occasione per te, perché c'è anche Fausto Carloni, non so se tu conosci Fausto Carloni. Fausto Carloni era il burattinaio, un bravissimo burattinaio che a un certo punto si è messo a viaggiare e vuole, lungo la strada vuole fare un film, sul fanatismo religioso, dove l'autoambulanza è l'autoambulanza di scena, e insomma c'è tutta una storia che magari la prossima volta si può. Ecco, lì veramente potresti realizzarti in quanto
bene,
che stai facendo.
Io ti ringrazio ancora di essere venuto e per la pazienza, anche perché comunque so che diciamo tu stai dall'altra parte, no? Come un po' anche come me, che mi sono messo un po' in gioco, tu stai sempre dall'altra parte dell'obiettivo, e volevo ringraziarti appunto, e magari ci rivediamo lì alla mostra e ne parliamo meglio.
D'accordo, io ringrazio te, è stato veramente un piacere conoscerti, e alla prossima
inshallah. Vi lascio con I Love You Too Much di Santana.